Città del Capo.
Le 22:46 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali!
Space, and this is how the message ran.
Science Fiction Double Feature a tutti, amiche e amici di Radio Città del Capo, l'emittente che con piglio satirico manda in onda ormai questa trasmissione di cinema, sciocchezze e pretese culturali ormai da una quindicina d'anni.
Con che cosa, scusami?
Con... cosa ho detto stavolta?
Piglio.
Piglio satirico.
No, allora rifacciamo, con che cosa?
Con piglio satirico.
Con che cosa?
Ci potete contattare via mail a diretta@radiocittadelcapo.it oppure mandare un sms o un whatsapp che piacciono tanto a Tommy, magari con dei vostri selfie, al 348-7649-289. Sono stato abbastanza giovane?
Madonna mia. Grazie. Veramente, cioè, se io dico ancora autoscatter, siamo in due, io e Gianni Morandi.
Care amiche e cari amici, benvenuti quindi alla sesta puntata della quindicesima stagione di Seconda Visione. Una puntata in cui noi parleremo fondamentalmente di due filmetti, che però uno è un filmetto perché vuole esserlo.
Ed è, secondo me, una piccola bombettina.
Sì, no, tu sei esagerato come sempre. Secondo me non ci ricorderemo di entrambi alla fine della stagione. L'altro invece vorrebbe essere chissà che.
E invece,
non è neanche un abbonato del dottor Anziano Simili.
Grazie amico Francesco. Compagno,
oggi l'ho presa un po'...
Mi piace,
un po' obliqua.
Ti stavo anche lanciando delle occhiate, che se avessimo la webcam sarebbero sempre molto divertenti, perché non mi avevi ancora presentato.
Dai, vai.
E io la
dai,
stavo
forza,
prendendo
Tommy, vai.
Sul piano personale.
Ecco.
Come del resto, qualcosa di personale c'è con le mie abbonate. Ho cambiato con le mie ascoltatrici che diventeranno abbonate, con le mie abbonate che diventeranno
chissà
cosa fate stasera. State ascoltando Seconda Visione? Allora sdraiatevi su quel sofà, rilassatevi
su quel sofà,
rilassatevi là. Con questa musica a palla, rilassatevi al suono della mia voce, ma anche con quella di Francesco.
No, vabbè, no.
Ma io parlo perché sono 15 anni e quindi è giusto il contentino al quindicesimo.
No, ti vorrei ricordare che sono di meno.
Vabbè, io però.
E i tuoi? No.
No, i miei. Sì. Io sono sempre più giovane. Anche per voi.
È una cari voce dalla platea. Te piacerebbe?
Anche per voi,
sì.
Cari abbonati.
Sì.
Anche per voi, ascoltatori che diventerete abbonati.
Sì.
E anche per voi.
Sì.
Abbonati che diventerete magari ascoltatrici o abbonate o ascoltatrici che diventeranno abbonate che diventeranno.
Non ne posso più, lo
chissà,
sai.
Ciao anche a voi. Va bene, siete a posto? A posto così.
Genere ragazzi, genere. E sbarbo, smola la biga che
scusa, ho bisogno dell'eptadone perché non ne potevo veramente più.
Mi ha ravvivato molto. Sentiamo.
Barbie, sono in paradura.
No.
Tu sei in paradura?
Okay. No.
Problema ragazzi.
Nessun problema.
Sbarbie, sono in paradura. Schiodiamoci.
C'hai della merda.
Ma che viaggio
cosa
ti
detto,
fai?
Cosa hai detto?
C'hai
della
merda.
Oh, cos'è che,
no, tu,
cos'è
che hai? Che viaggio ti fai? Intrippato.
Ma è quella
storia,
cosa che mi dici sempre,
sì,
al telefono.
C'hai delle sbarbe a mano?
No, c'ho delle storie.
Fatti questo slego.
1, 2, 6, 9.
Una puntata rock and roll, ma magari.
Noi cerchiamo di ravvivare, perché nel senso col secondo film ci va anche bene, ma visto che dobbiamo iniziare a parlare del primo film e stiamo creando anche una grande suspense,
ma infatti,
dove non, suspense di fatto non c'è, amico Francesco.
I due film di cui parliamo oggi, sui quali ci farebbe piacere che voi interveniate via sms, mail o attraverso la nostra pagina di Facebook, sono
La Loi du Marché,
cioè La Legge del Mercato. Sei barlume, lo so.
Sai che poi... non riesce a entrarmi in testa il termine barlumi, è sempre barzotto, non
lascia,
so per
lascia fare. Poi She's Funny That Way, tradotto in italiano con Tutto può succedere a Broadway.
Bellissimo titolo italiano,
bellissimo, bellissimo. Poi vi regaleremo un paio di ingressi per il Genderbender International Festival, che è partito già da qualche giorno. E poi ancora avremo un trailer orribile. Ma non c'è più una... E la nostra rubrica seria, però quella lì, mortacci.
E lì dovremo avere un momento comunque anche di riflessione sulla vita e sulla caducità
della
anche
vita.
Della vita.
Scrivete diretta chiocciola radiocittadelcapo.it 348-76-49-289, altrimenti Tommy si deprime. E chi lo sente più?
Infatti.
Vabbè, è inutile perdere tempo. Dobbiamo parlare di una storia che vorrebbe essere una cruda denuncia sul mondo del lavoro, invece si rivela una roba che non capiamo.
Ma non vogliamo anticipare troppo, eh?
No. Cos'è sta roba, Tommy?
A introdurlo, visto che si parla della legge del mercato, al mercato dei Modà.
Bello, già fremo, guarda.
Bellissimo. Ascoltiamo il testo, che è pregnante.
Ma perché un mercato non c'era?
Ci ho provato, ma non
mi
è venuto.
Ci hai provato?
Non mi è venuto. Non voglio andare al mercato. Guarda, c'è forse più interesse in un testo di Checco dei Modà che forse nel film di cui andiamo a parlare. Soprattutto la parte dedicata alle signorine e alle mammine, che ricorda un po' Loris Batacchi.
Che bella mammina!
La mammina!
Allora, fondamentalmente siamo andati a vedere questo film perché dopo tanto tempo, grazie a questo film La legge del mercato, Vincent Lindon si è portato a casa il premio come migliore interpretazione maschile al Festival di
Cannes. Perché Vincent Lindon fondamentalmente è un bravissimo attore, è passato agli onori della cronaca più per essere il fidanzato per un breve periodo di Carolina di Monaco, ma in realtà le doti attoriali le ha e ha sposato...
Non solo quelle da amatore.
Esatto, che come noi del resto, no?
Ma
no,
non
noi
saprei,
ci equipariamo a Vincent Lindon. No, in realtà le doti attoriali le ha e ha sposato questo progetto accompagnato da un regista che lui, almeno nella prima azione a Cannes, ha definito il suo amico, ovvero Stéphane Brisé.
Chi?
Aspetta un attimo, che sì, prendo vai. Un attimo il freddo, sì, che ho preso in questi giorni. Stéphane Brisé.
Ma chi è Tommy questo?
Non so, mi dà un brivido. Allora, è un regista che da noi non è arrivato nulla. Ha fatto 4-5 film prima di quest'opera. E alcuni con Vincent Lindon. E Vincent Lindon comunque ha sposato in toto il progetto. Tant'è che pare che ci sia anche una polemica di plagio del film, perché pare che sia ispirato a un cortometraggio che era stato sottoposto proprio a Vincent Lindon qualche anno fa. Comunque, prego,
allora,
la trama.
La storia è quella di, appunto, il protagonista è parlato da Vincent Lindon, a 50 anni si ritrova senza lavoro. Lo conosciamo quando fa un colloquio con un consulente del lavoro e si lamenta di uno stage inutile fatto. Manda una serie di curricula, fa una serie di corsi per fare meglio i colloqui di lavoro, fa dei colloqui via Skype. Poi a un certo punto, con una brusca ellissi, il film ce lo fa ritrovare come guardia giurata all'interno di un grosso supermercato. Vincent Lindon fondamentalmente ha come compito quello di sorvegliare di persone attraverso le videocamere i clienti, ma anche il personale del supermercato, affinché non si appropri di oggetti non suoi o faccia degli strani trucchetti con carte premio o non passano tutti gli articoli sul nastro, insomma sul lettore ottico. Il nostro ha una moglie, ha un figlio che ha un ritardo motorio ma che è molto bravo o comunque ha delle grandi ambizioni a scuola e basta.
Finito? A posto, grazie, arrivederci.
Sì,
no, effettivamente la trama dice già cos'è il film.
Eh sì, allora a questo punto, voglio dire, la trama non riduce un film. Allora, possiamo parlare di come il film viene messo in scena. E qui, secondo me, casca l'asino, cioè Stéphane Brisé.
Barlume.
Perché?
Sempre Barlume.
Sempre Barlume, perché il nostro che cosa fa?
Cosa fa?
Usa, ti volevo perché no, stai giocando a razzo.
Stavo rispondendo a Gina sulla nostra pagina di Facebook, che scrive volete ucciderci tutti sulla canzone dei Modà.
E vabbè.
No, noi vogliamo farvi piangere. Tu Gina, che sei un po' ascoltatrice e forse anche un po' abbonata, e forse ascoltatrice che diventerà abbonata, forse abbonata che diventerà chissà, volevamo farvi piangere dalla,
dall'inizio,
così, dalla contentezza, no, della
allora,
bellezza.
Il film ovviamente ha una messa in scena molto improntata a un punto di vista e a un modo di raccontare, parlando in soldoni, macchina a spalla attaccata ai personaggi. Cari amiche e cari amici a casa, vi ricorda qualcosa? Allora, tematiche sociali.
Allora, aspetta che ci arrivo. Allora, tematiche sociali,
con un po' di solitudine e periferia, Tommy.
Poi c'è un po' comunque il contesto del sottoproletariato o comunque della piccola borghesia, forse aspetta, periferia o comunque non siamo proprio in grandi metropoli, siamo un po' in quei sobborghi. Francesi un belga, anzi due. Allora, secondo me
potrebbe
assomigliare forse ai fratelli Dardenne, ma non vorrei dire. Ecco. Allora, potrebbe assomigliare o ai fratelli Dardenne oppure a Tintin, lo scarterei. Sto parlando di.
Sì, no, conviene che tu lo scarti. No,
ai Puffi, no. Okay.
Ma no,
allora fratelli Dardenne.
Fratelli Dardenne. Allora, e qui però dicevo casca brisè, cioè l'asino. Nel senso che nel momento.
Questa mi ha fatto molto ridere.
No, perché nel momento in cui uno vuole ispirarsi a uno stile così personale, ma che è stato sempre uno stile necessario a veicolare determinate storie, e di tutto questo prende solo lo stile, è come che uno si mette il mantello da Batman e poi si butta giù dai palazzi.
No, è lo stesso principio. Comunque devo fare un film su questo argomento. Allora, in Francia o comunque nei paesi francofoni lo fanno in questa maniera, un po' come se lo facessero in Inghilterra, si pigliano quegli interni ispirandosi comunque come se
Ken Loach.
Esatto, come se avesse lui codificato un genere, e se si può parlare di genere, no? Di storie di lavoro e di proletari con problemi di lavoro, no? Un genere proprio a sé stante con determinati elementi codici o elementi codificati che si ripetono e che un film del genere, dato l'argomento, deve per forza contenere, senza mai uscire da questo sentiero, adagiandosi su questa banalità, questa normalità, quotidianità sicuramente anche della situazione messa in scena, che non è un dramma universale ma un dramma che può capitare tutti i giorni, va benissimo. Però, avendolo visto tante volte al cinema, forse è compito dei registi, non voglio definirli autori, metterci un elemento in più nel racconto. Noi come spettatori vediamo la macchina da presa incollata, la macchina da presa spesso in spalla, incollata al volto di Vincent Lennon, che è presente praticamente in tutte le inquadrature, perché fondamentalmente il punto di vista di tutta la vicenda è sempre attraverso il suo sguardo tra il rassegnato e l'inerme che piglia le bastonate della vita. Però questo a livello di storia, di racconto, non è sufficiente, perché senza nessun tipo di impennata si rischia veramente la diligenza, un film girato, recitato anche secondo me diligentemente, che non ha nessun tipo di impennata, ecco. E che viene dimenticato nell'arco di mezz'ora.
Ma infatti prendiamo anche quest'altro punto, cioè sinceramente Vincent Lindon io l'ho visto recitare molto meglio in film molto migliori praticamente sempre.
Sì, cioè nel senso sicuramente lui utilizza il suo viso, la sua fisicità, non è parla pochissimo, ci sono relativamente pochi dialoghi, se non magari più, forse più all'inizio, sfrutta insomma la sua mimica facciale, queste occhiaie che di per sé ha e che non è che utilizza, cioè inventa
utilizzare le occhiaie,
inventa,
è bello,
inventa qualcosa a livello attoriale.
Ecco, però anche là, Tommy,
è una prova sicuramente, e questo l'ho apprezzato, molto fisica, molto compassata, molto di sfumature o comunque sottotono, però questo sottotono come del resto il sottotono generalizzato, esatto, del film rischia veramente di far crollare tutto nel dimenticatoio.
Esatto.
Perché non possiamo definirlo un brutto film, perché
no, però è
gli
inutile.
Elementi ci,
cioè,
sono, ma noi
diventa brutto nel momento in cui un film ci ruba un'ora e mezza di vita e non ci dà niente.
Ma infatti noi lo diciamo sempre che il film girato, recitato diligentemente è la cosa peggiore. Meglio un brutto film che ci fa anche un po' arrabbiare fondamentalmente che la mediocrità.
Tra l'altro il quello che dicevi della performance di Vince Allen Don è praticamente identico a quello che possiamo dire del film, cioè anche lì lui si impegna per giocare di fisicità, però poi un po' come il film vuole essere attaccato ai personaggi, avere una messa in scena molto secca, molto sottotono eccetera, però poi non c'è la sostanza.
Non c'è la
non
sostanza,
è un film di sostanza.
Non è un film di sostanza, è come ha definito bene Roy Minarini, che nostro collega, possiamo definirlo collega.
Possiamo definirlo. Lui cosa ha detto? È una Chiavic.
No, allora che saluto perché abbiamo visto il concerto di Io la tengo insieme seduti vicini. E lui l'ha definito benissimo come un film dei Dardenne senza Dardenne.
Ecco.
E questo secondo me la dice lunga. Cioè pensiamo anche a lo stesso argomento o comunque parlare di lavoro attraverso l'assenza di lavoro, per esempio anche dell'ultimo film di Dardenne, che secondo me è tuttora un bel film che non che rimane, ovvero Tre giorni e due notti con la Cotillard l'anno scorso. È un film che
comunque
fa venire realmente l'angoscia.
Cioè, sì, e comunque rispetto ai Dardenne era un film sottotono.
Era un film
me,
sottotono, era un film, se vogliamo, classico, quasi manierista, perché comunque aveva l'attrice importante, però è un film che insomma la sua ora e mezza te la faceva soffrire per i sentimenti messi in campo. Ecco, questo è un film che vuole essere i Dardenne senza Dardenne, ma i Dardenne hanno pur sempre nella freddezza della messa in scena riescono anche nei loro film minori a trovare sempre la chiave emotiva che
sì, far scattare
questo non coinvolge,
no, 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 no.
La parte più interessante, che potrebbe essere sulla carta più interessante e che secondo me è sfruttata superficialmente, è il lavoratore che ha avuto insomma dopo una crisi lavorativa che si mette a fare la guardia, il sorvegliante degli altri lavoratori, e insomma e lì la regia ha un minimo di impennato o comunque un accenno di impennata anche giocando per esempio con le telecamere a circuito chiuso.
Sì,
però è una roba che
pappa, dai,
è sempre la solita
pappa.
No, dico,
siamo in un mondo,
prova a trovare un elemento di interesse, no, anche nella messa in scena, ma quello è una roba che,
ma siamo
che
in un mondo in cui ormai ci sono
belle
schermi e video dappertutto, cioè il fatto di rappresentare il mondo attraverso una visione mediata
e
è
sono
davvero
anche, e sono fin troppo comunque anche tenute fin troppo lunghe, anche quella parte lì comincia a diventare ripetitivo. Una volta che lui trova il lavoro, il resto del film è le varie persone che vengono beccate,
pizzicate,
e ce ne sono 4 o 5. Quindi a livello anche drammaturgico il film finisce con una ripetitività francamente noiosa. Vuoi introdurre tra l'altro il pezzo che stiamo sentendo?
Ormai è finito.
Una
si
canzone sul lavoro, sui lavoratori.
A Story in Issue 1 di Nino D'Angelo.
Perché comunque l'elemento napoletano, caro amico Francesco, ce lo dobbiamo sempre a mente.
Ma
comunque
tu parli napoletano come parla Bomero. Renzo Arbore, che è di Foggia.
No, io è vero, però io perché sono di origine, i miei nonni erano napoletani, ma io sono napoletano del Vomero, capito?
Sì, certo,
io,
certo, sì.
Io in realtà, sai qual è il mio riferimento? È Marisa Laurito.
È certo.
Fondamentalmente.
Ma infatti sai che la pettinatura è quella.
Il
colore dei capelli è un altro, però la pettinatura è quella.
Anche l'età, forse.
Sì, anche l'età.
Vagamente. Comunque,
che fine ha fatto Marisona?
Ma non lo so, guarda, penso fosse venuta qua per i funerali
qui
di
Seconda Visione.
No, ma a Bologna per i funerali di Lucio D'Angelo. stalla.
E da allora,
e
non,
da allora non, ave- non so se poi forse non è uscita viva dai funerali. Ma Marisona, se ci ascolti in streaming da Vomero,
da Voiello, stavi già. La vuoi smettere?
Allora, volevo dire una cosa. Quindi pensa, caro amico Francesco, che nell'arco di 2 settimane abbiamo visto il film vincitore della Palma d'Oro.
Sì, che non è sta gran cosa.
A me è piaciuto molto, soprattutto in virtù dopo aver visto.
Vabbè, ho capito, ma se
almeno
paragoni,
c'è un autore.
Vabbè.
Il film vincitore del premio della giuria, The Lobster,
che è forse quello che mi è piaciuto di più.
E il film vincitore del premio dell'interpretazione maschile. Pensa ai casi della vita.
Pensa ai casi della vita più che altro ai casi della distribuzione. Tra l'altro, cioè, abbiamo capito che la distribuzione ci mette esattamente 5 mesi a farci vedere i film premiati sulla,
esatto,
Croisette.
Tra l'altro parlavamo proprio con Roy Menarini, non so se te l'ho detto, durante il concerto dei,
sì, però sei di una
tra
noia
una canzone e l'altra
mortale
del concerto di Io la tengo, che ci avviciniamo a un Natale dove non uscirà nulla, quindi comunque anche una stagione pre-natalizia dove uscirà pochissimo, perché tutto basato su 2 uscite grosse, che sono sicuramente
Spectre,
Il risveglio della forza, di Guerra, il nuovo capitolo di Guerre Stellari il 16 dicembre, e il 1 gennaio, che secondo me è la follia, perché comunque ci potrebbe essere l'onda lunga di Star Wars, il nuovo film di Checco Zalone.
Pensa un po'.
Quo vado?
Già rido moltissimo, ma te ti fa ridere però.
A me, io guarda, io ho scoperto una grande passione per Checco Zalone, quindi io il 1 gennaio sono già lì.
Beh, vai tu, dai, facciamo così.
Con una spada laser, mi confondo e vado lì con una spada laser.
Sicuramente non saremo il 19 novembre a vedere un film che tu hai scovato nell'archivio dei trailer della rete.
È stato difficile stavolta perché c'erano molti buoni film. Ho provato anche il film da regista di Angelina Jolie, dove lei è protagonista insieme a suo marito Brad Pitt, ma era troppo musicale, non c'erano delle grandi battute, non c'era dell'audio interessante, e quindi ho ripiegato, pensa, non, è una novità, su un film, indovina di che nazionalità?
Secondo me è thailandese.
No, no.
Allora è italiano, allora è italiano.
Bravo, 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 cioè hai fatto in fretta a indovinare, Che pensavo mi facessi tutto il sud-est asiatico. Stiamo parlando di un film un po' thriller, forse con qualche venatura horror. Comunque c'è un mistero. È un mistero che si insinua in fondo al bosco.
Guarda, sono terrorizzato, Tommy. Ma sei terrorizzato?
Lo so,
ascoltiamo.
Vede, tremi.
La scomparsa del piccolo Tommy.
Riportateci, vi prego.
Ispettore. Nessun commento.
Il mistero rimane, il corpo non è mai stato ritrovato.
E poi lo ritrovano. Ma sei tu?
Una ricerca durata 5 anni in un paese perfetto e in una famiglia perfetta.
Ma il vero mistero è ancora da svelare. Ah, non è come sembra.
Sì. Filippo Nigro, era da un po' che non lo vedevamo.
È silenzioso.
È silenzioso.
Non ha il suo odore. Non ha il suo sguardo.
È una madre, lo sa, eh.
Linda è sua madre. Non lo riconosce neanche lei. Tu, mio figlio, decidi, va bene?
Mio figlio è vivo! Capito?
Tutta colpa tua, lo sai.
Ma l'abbiamo ritrovato, grazie!
È lui!
Lo scontro in tinello è un coltello. Cosa faresti se non sapessi chi è tuo figlio?
Lui la sta facendo impazzire.
Chi sei?
Vai via. Questa è casa mia.
Tu cosa vuoi da noi, eh?
Stava citando Daniele Groff, eh?
Ti chiamano.
Che c'è? Dimmi, Tommy. Filippo, dimmi.
In fondo al bosco, un film di Stefano Lodovichi da 19 novembre al cinema.
Allora,
parte come un thriller.
Parte come un thriller e in realtà la sterzata è più plastico di Cogne di Bruno Vespa, mi sembra.
Sì, però poi la parte secondo me è un po' soprannaturale.
Un po' il presagio, comunque con bambini che sembrano quei bambini che sono spariti 5 anni prima, ma in realtà non sono proprio quei bambini. Un po' le Revenant, un po' un frullatone, no?
Un frullatone.
Allora, tu come porresti In fondo al bosco rispetto alla legge del mercato?
E
il film
senso?
Di cui abbiamo appena parlato, cioè...
Ma guarda, sinceramente andrei a vedere In fondo al bosco.
Forse anch'io.
Cioè, visto che l'ho già visto, la legge del mercato, ormai quel tempo gliel'ho dato. Ma invece quello dell'altra volta, chi è stato tuo zio?
No, mi sono scordato.
E vabbè, ma pure tu.
Com'è che si chiama? Adesso lo recuperiamo, lo recuperiamo.
Dopo lo recuperiamo.
No, dovremmo avere una. Vorremmo. Potremmo fare una telefonica una sera con mio zio, ricordandogli il film che ha fatto e che lui sicuramente non si ricorda perché fa troppa roba, mio zio. Fa troppa roba. Salutiamo, Pippo Santorastaso. Ciao, Pippone.
A proposito di atmosfere soprannaturali, vi regaliamo un paio di biglietti per un film che è stato paragonato, per le atmosfere che riesce a creare, niente proprio di meno che a Picnic a Hanging Rock.
Ah, solo.
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 Ed è un film che nel cast presenta, oltre a Greta Scacchi,
che comunque io mi ho il ricordo di Greta Scacchi negli anni Ottanta, che Dio l'abbia sempre in gloria.
Sì, sì.
Quanto ci ha fatto scoprire Greta Scacchi del mondo.
Ah, scusa, no, perché non riuscivo veramente a seguirti. Scusate,
l'ho fatto apposta.
Ha avuto un piccolo embolo, Tommy, ma adesso sta
bene. Il presunto innocente.
No, dicevo che oltre a Greta Scacchi c'è anche Arya Stark, l'Arya Stark di Game of Thrones, ovvero sia Maisie Williams. Il film si chiama The Falling, è ambientato in Inghilterra.
Quella
è Falling e basta. Il film è ambientato in Inghilterra nel 1969. Ci sono due protagoniste adolescenti che hanno un'attrazione l'una per l'altra, ovviamente fortemente repressa dalla rigidissima scuola nella quale si trovano. Ma dopo un po', come una specie di epidemia, le ragazze, ma anche le insegnanti, svengono una dopo l'altra. Si cerca di capire cosa accade, ma in realtà c'è qualcosa sotto. È la storia, appunto, di che viene raccontata da The Falling, ed è uno dei film del programma cinema di Genderbender. Genderbender.it, il festival che è iniziato il 31 di ottobre, si conclude l'8 di novembre, ed è proprio l'8 di novembre alle ore 22 che viene trasmesso questo The Falling. È un film britannico del 2014, viene proiettato alla Cineteca in Piazza Gardino 65/A, questa produzione britannica del 2014, noi ve la regaliamo. Quella è un'altra trasmissione.
Gratis.
È un'altra trasmissione. Non ti confondere, che poi la gente sbaglia e chiede i biglietti per i concerti e viceversa. Invece noi vi mandiamo a vedere tra 5 giorni, l'8 di novembre alle 22, The Falling di Carol Morley.
Come faccio per... se voglio andare a vedere The Falling? No, dimmelo... va bene. Allora, mi faccio una domanda e mi do una risposta. Allora, se io voglio vedere gratuitamente... io e una persona che mi accompagna The Falling l'8 novembre alle ore 22 al Cinema Lumière, cosa devo fare? Devo
mandare
una mail a diretta@radiocittadelcapo.it. La prima mail che arriverà si aggiudicherà i due bigliettoni per l'8 novembre, e quindi è una bella occasione. Oltretutto la trama è molto interessante. Picnic e Hanging Rock, ma forse anche per la presenza di due personaggi femminili adolescenti, potrebbe, non so, te lo chiedo, tu non l'hai visto come non l'ho visto io, potrebbe ricordare Creature del cielo di Peter Jackson.
Potrebbe essere, secondo me è meno cruento, anche se qua c'è una aurea di mistero.
Cosa c'è?
Una aurea di mistero.
Oggi hai detto piglio e aurea, comunque bene, no?
Cioè,
il tuo vocabolario alle 11.
Tra l'altro pensa che piglio perché sono arrivata alla P e l'ho letto di recente, ma aurea l'ho letto
è un sacco di tempo
fa. Quindi, alla fine della A, ma pur sempre
la prossima settimana difficile perché c'è la Q.
ma lì ce l'ho già.
Vabbè.
Quasar.
Ah.
C'era una band che si chiamava Libra e loro hanno scritto la colonna sonora di un film di Mario Bava. Era una band progressive, non tra le più quotate all'epoca. Il film è Shock, sottotitolo Transfert, Suspense, Hypnos, un film con Daria Nicolodi. La colonna sonora è stata riedita da Cinevox Record, sempre sia lodata, e in versione rimasterizzata con delle tracce inedite. Questo è un brano tratto dalla colonna sonora di Shock, i Libra. Genderbender, dicevamo, dal 31 di ottobre fino all'8 di novembre. L'8 di novembre vengono proiettati un paio di film, ne abbiamo parlato di uno martedì scorso, di questo The Falling, proiettato alle 22 in Piazza Gardino 65/A. Vi regaliamo un paio di biglietti, diretta@radiocittadelcapo.it, vero? Pensa, Tommy, che il vinile originale di questa colonna sonora viene valutato intorno ai 300 euro.
Addirittura?
Sì.
Non ce l'ho.
E vabbè, purtroppo.
Ero già pronto a tirare... a cercare un po' così il guadagno facile. Tu ce l'hai?
No.
Però se veramente stasera piglio Aurea e parlare di vinili sei un pozzo di scienza.
Un pozzo, guarda.
Allora, la prossima settimana, che tra l'altro tratteremo la lettera Q con Quasar con te, mi porta anche un blocchetto degli appunti.
Ma guarda,
così me le segno.
Mo me li segno. Allora, noi adesso vi parliamo di un film che è il gradito ritorno di un regista che non faceva niente dal 1993.
In realtà nel frattempo ha fatto delle puntate dei Sopranos come attore e un documentario su Tom Petty. Stiamo parlando del grandissimissimo Peter Bogdanovich. E visto che il motore di tutta la vicenda è il lavoro più antico del mondo, noi ci andiamo ad ascoltare una cover dei Supertramp ad opera di Renatino.
È arrivata la squadrina
a Tommy.
Se lo dice Renato. Comunque è su Supertramp,
Ah, va bene. Beh, Zero Fobia Live, uno dei momenti rock più alti del nostro paese.
Ma guarda, io ho deciso di trovare questo pezzo perché so che tu sei sorcino dentro.
Guarda, ti giuro, ammetto anche la mia ignoranza, io Renato Zero lo conosco pochissimo, cioè, ci salutiamo così.
Ma allora, scusami, a te piace David Bowie?
Sì, quindi?
E qui, quindi cioè, per la proprietà transitiva ti devi piacere, è il nostro David Bowie,
ma
no?
Smettila.
Allora, gli Spider from Mars, Ziggy Stardust e i sorcini.
È uguale?
Certo. No?
Dai ragni a...
Fonopoli.
Un sogno come quello di Fonopoli.
Perché lui ricrea comunque un immaginario nei nostri cuori, nelle nostre menti, un po' come il Duca Bianco.
Non sei, non riesci a essere veramente serio.
È il nostro marchese del
Grillo. Ah, sì.
Chissà come l'hanno presa, se lo sanno i Supertramp che...
Beh, penso proprio di sì, ma penso che l'abbiano anche ignorato.
Accendendosi delle sigarette con degli assegni.
Probabile. Un film che arriva con quasi un anno di ritardo rispetto alla prima proiezione in Italia che è avvenuta al Festival di Venezia nel 2014. Stiamo parlando di She's Funny That Way, tradotto malamente in italiano con Tutto può cadere a Broadway, perché il film effettivamente è tutta una commedia di intrecci e di incontri, rincontri, ambientata intorno a una commedia che sta per essere messa in scena a Broadway. In qualche modo può ricordare anche il film che ci è piaciuto di Iñárritu.
Sì, il setting è lo stesso e col titolo probabilmente volevano un po' scimmiottare o focalizzare subito l'attenzione, un po' come film come Pallottole anche su Broadway di Woody Allen.
Sì, però
per l'incrocio tra messa in scena di un'opera teatrale a Broadway e i toni da commedia.
Allora è una commedia.
Sì, è una commedia. Allora, meglio mettere i puntini sulle i. Abbiamo parlato di grande ritorno. Ora, Bogdanovich, per chi non lo dovesse mai sapere, è stato uno dei padri e dei registi di punta e di più alto valore della cosiddetta New Hollywood, di quella nuova ondata di registi sorti dalla fine degli anni 60 negli Stati Uniti, che un po' si ribellavano o reagivano alle leggi dello star system, partendo comunque dalla lezione della Nouvelle Vague. Un regista tra tutti quelli, tra i vari Scorsese, Coppola, Al-Ashby, era sicuramente quello che aveva più forte e sempre molto ben presente la lezione della Hollywood classica, quindi vuoi anche in virtù anche dell'attività di critico di Peter Bogdanovich, autore di alcune delle interviste più illuminanti a grandi registi come quelle a Howard Hawks e a John Ford.
Allora, il regista dell'ultimo spettacolo, Ma va ti manda sola, e ancora
Paper Moon,
Mask, Texasville,
che è il seguito dell'ultimo spettacolo.
Esatto. Ritorna appunto dopo tanto tempo al film di finzione, con questo Tutto può cadere a Broadway. La storia è tutta incentrata, come diceva Tommy, intorno a una prostituta. Si chiama Isabella Patterson, interpretata da Imogen Potts, È una ragazza che vive a New York con i suoi genitori, a Brooklyn, di famiglia piuttosto di estrazione bassa, si prostituisce per vivere e a un certo punto finisce nel letto di Owen Wilson, che interpreta un regista televisivo e teatrale che è a New York, verrà raggiunto dalla famiglia proprio per mettere in scena una commedia scritta da un autore teatrale che è Rice Ifans, che a sua volta è fidanzato con una psicanalista che è una meravigliosa Jennifer Aniston,
fantastica,
che è la figlia della maîtresse per la quale lavora la nostra protagonista Izzy. E questa è soltanto una fetta degli intrecci del film. Un film che non nasconde la sua volontà di essere metatestuale, quindi di raccontare in maniera esplicita intrecci, stravolgimenti di fronte, farse e equivoci che sono tipici di un certo tipo di teatro e che racconta anche il suo stesso autore, visto che noi conosciamo questa storia attraverso un'intervista che la ormai famosa Izzy Patterson fa raccontando come è arrivata al successo. Il film è un divertissement, non potrei definirlo in un altro modo,
barlume,
molto divertente, molto divertente, molto leggero, in cui è chiaro il gioco fin dall'inizio, ma ciò nonostante non ci si annoia. Dura 93 minuti, se ne fosse durato 96 sarebbe stato probabilmente grave, ma in fondo tutto funziona bene. Non è un film dalle grandi pretese, quello che rimane è un sapore leggero e un senso di divertimento. È un film piccolo e vuole essere un film piccolo, esattamente come La legge del mercato vuole essere un film profondo e invece rimane un film piccolo. Ecco perché abbiamo accomunato questi due film all'inizio della puntata.
Ma guarda, ben venga la leggerezza. È un po' come succede, visto che stasera almeno per questo film possiamo anche concederci citazioni della Hollywood classica, un po' come avviene nei Dimenticati di Preston Sturges, il regista che vuole fare il film impegnato e si traveste da vagabondo per assaporare cos'è veramente la realtà, e il tutto finisce in un fallimento quando vede che alla fine a vincere e a far sorridere le persone durante la depressione è solamente la risata. È questa la forza della leggerezza, la forza della leggerezza che non riusciamo più a trovare, almeno nei giovani registi troppo presi da ambizioni e voli pindarici, ma riusciamo a ritrovare nel grande ritorno di un ultra settantenne, la leggerezza di un ultra settantenne che fa, come hai detto te, un divertissement, un film di intrattenimento, un omaggio alla Hollywood classica, un omaggio alla screwball comedy, ma con un meccanismo tendenzialmente a orologeria, di incastri, di situazioni, di ritmo tenuto sempre altissimo. Sembra quasi anche un qualcosa alla Tex Avery, un po' come l'era Ma papà ti manda sola, che comunque richiamava anche nel titolo Bugs Bunny e comunque i cartoni animati della Warner. Un meccanismo a orologeria assecondato e asservito da un cast quanto mai in palla, con una favolosa, trovo, e io guarda, l'ho sempre sottovalutata, Imogen Potts.
No, è brava, molto,
che è
molto,
molto brava.
Brava,
ha un grande brio, un grande carisma, un grande talento e una grande leggerezza anche nel rendere questo personaggio. E poi, come hai detto tu, una fantastica Jennifer Aniston, ma io trovo
sempre... ma tutti, è un cast proprio meraviglioso, cioè funziona veramente veramente bene da tutti i punti di vista. Tutti gli attori sono in palla, ci sono una serie di personaggi più caratterizzati come l'attore sciupa femmine britannico che fa parte del cast, che poi diventerà testimone del tradimento del nostro protagonista Owen Wilson.
Guarda, scusami, è un film che tra l'altro non ti fa pesare il fatto di mettere, di essere metatestuale.
No, 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 no. Beh, ma è talmente, gioca talmente a carte scoperte.
È veramente un film. Io lo trovo realmente una delizia. È un film da recuperare. Che per fortuna la distribuzione italiana, anche se con un anno di ritardo, ha deciso di tirare fuori. E quindi, secondo me, da vedere assolutamente, anche per celebrare, e magari può essere l'occasione per rivedersi i film di Bogdanovic, un autore che appunto magari rispetto ai vari Scorsese, Coppola, Spielberg rimaneva un po' quasi in secondo piano, ma ha firmato alcuni dei film più belli del cinema americano. Allegria, comunque, con questo pezzo.
Ah, oh, è uno dei momenti belli.
Sì, è vero, l'unico momento bello
della legge del mercato. Sul finale c'è questo pezzo di Bonobo che si chiama Black Sense, e noi ne ascoltiamo almeno un pezzettino. Dai titoli di coda di La legge del mercato, un film che potete tranquillamente fare a meno di vedere, questo brano di Bonobo che contiene il sottofondo del 2010, si chiama Black Sense. Allora, vogliamo salutare il caro Andrea che ci ascolta in streaming.
Andrea, Angela da Barcellona e Gael.
Ah, tutti e tre ci sono.
Tutti e tre appassionatamente, quindi noi,
che carini,
li salutiamo con un abbraccio che attraversa, pensa, amico Francesco, tutto il Mar Ligure.
Sì.
E comunque il Mar Mediterraneo,
sì.
E da Bologna, sì, passando un po' per i fiumi,
che noia, amici, ma com'è che lo sopportate?
E perché
siete a Barcellona,
fino in Catalogna,
eh? Venite qua se avete coraggio a sopportarlo.
Arriviamo fino in Catalogna, e tra l'altro dobbiamo anche essere contenti per Andrea, che domani non dovrà prendere degli aerei, perché è un ragazzo che usa molto gli aerei per lavoro, e domani non deve prendere aerei. Quindi bravo, bravo Andrea,
bravo.
Riposati stasera. Ciao Angela e ciao Gael.
A volte mi sfugge Tommaso Simili, ve lo volevo dire proprio molto onestamente.
In che senso? Che sono velocissimo?
No,
tipo...
non è esattamente quello. Allora, vogliamo anche salutare Tommaso e i ragazzi di Serial K. Serial K, la trasmissione nuova di radio.
Saluti me?
Non è che sei l'unico, a parte che anche il bambino del trailer si chiamava Tommy. Fammi dire, Serial K è la trasmissione che si occupa di serie televisive dalle 20.30 alle 21.30 di lunedì. E vi ricordiamo anche che questa trasmissione va in replica sia nella notte tra mercoledì e giovedì a l'una di notte, sia il giovedì mattina alle 10.50 circa su Radio Popolare di Verona.
E ricordiamo anche che avete 10 minuti fino alla conclusione di questa puntata di seconda versione per mandare mail a diretta@radiocittadelcapo.it per accaparrarvi i due ingressi per The Falling, uno dei film del programma cinematografico del Genderbender Festival, che verrà proiettato l'8 novembre alle ore 22 presso il cinema Lumiere.
Come hai fatto a ricordarti tutto?
Perché io ho una grande memoria. Volevo dirti questa cosa, che io mi ricordo molto.
Dirti questa cosa, coso, che ho una grande memoria.
Come ti chiami?
Vabbè, Tommy, allora, ascolta, se la smetti di ridere, però, perché non c'è niente da ridere.
No, perché?
Perché adesso c'è la nostra rubrica seria, Tommy.
No.
Sì. È arrivata la rubrica seria, è arrivato il momento di ricordare i grandi che non ci sono più, e quindi è arrivato il momento della rubrica settimanale Gli Immortacci.
Simoni mortacci, Simoni mortacci, gli altissimi morti. Ma non è vero, siamo tutti risorti. Noi siamo i zombie del mondo a cantare, ospitali del buco, del guardiano del faro, siamo i mortacci.
Ma ciao Al, ciao Al.
Al, ciao Al. Al, Al, cioè saluti un articolo?
No, no, era il nome, il soprannome di un attore italo-americano che è morto a quasi 100 anni lo scorso 30 ottobre. Il suo vero nome era Umberto Francesco Molinaro, il suo nome era poi diventato Albert Francis Molinaro, chiamato da tutti Al, come il suo personaggio in Happy Days, ovvero sia Al Del Vecchio, il gestore del locale che era un po' la seconda casa dei ragazzi capitanati da Fonzi e Ron Howard.
Ma quanto ci piaceva a noi Happy Days, con quelle chiusure dove lui magari commentava l'episodio o dava il senso a tutto l'episodio chiudendo il locale?
Beh,
col suo bel straccetto sulle spalle.
una storia tipica, quella di Molinaro, di immigrati del primi del Novecento, nato da genitori di origini italiane, e poi va a cercare la fortuna in California, partendo dal Wisconsin, dove era nato, e decide quindi di diventare attore. Fa una serie di sitcom tra Vita da strega, Get Smart, e poi arriva al ruolo appunto con Gary Marshall, appunto, sia prima in La strana coppia, faceva il poliziotto Murray Gresher, sia poi ovviamente nel ruolo che l'ha reso famoso, ovvero sia quello di Al di Happy Days. Dopo la fine di Happy Days ha continuato a recitare un po' a teatro, un po' in televisione, ha fatto un sacco di pubblicità, ma insomma è rimasto per tutti.
È rimasto Al, il nostro Al. E tra l'altro sarebbe bello anche rivedere il video di Buddy Holly dei Weezer.
Weezer l'hanno ricordato, infatti.
E infatti, perché alla fine si chiudeva il video diretto da Spike Jonze proprio con Al Molinaro. E allora cosa vogliamo dire? Ciao Al, insegna agli angeli a cucinare dei cheeseburger.
Cosa?
No, così era. Sai quelle cose che si scrivono, no, nei social network?
No,
quando muore uno famoso. Allora, quale modo migliore per celebrarlo che riascoltarci la versione per intero della sigla di Happy Days?
Caro Al, sono quei personaggi che rimangono fissi nella memoria con quel ruolo, quella faccia. E soprattutto quando non sono giovani, perché Al era nato nel 1919, quindi insomma quando ci fu Happy Days aveva già una certa età, e sembra che non muoiano mai, e invece niente. Ron Howard, Henry Winkler e gli altri si grattano ovviamente fortissimo.
Che però sono dei ragazzini
in confronto
all'età,
sì,
di Al Molinaro.
Quasi cent'anni, quasi cent'anni. Va bene, allora noi stiamo per lasciare la linea a questa e l'acqua con Emanuele Rosso. Vi ricordiamo che potete scriverci a secondavisione@gmail.com. Appena dice Emanuele Rosso lui compare.
È vero, tutte le volte... Emanuele Rosso?
si è slogato l'anca.
Avere una webcam per filmare queste evoluzioni tra... Sei comunque elasticissimo, A parte la sciarpa, comunque.
A parte la sciatica, penso di dire, no, Emanuele Rosso ci dà veramente da mangiare la Emanuele, non esagerare.
Allora,
favore,
la prossima
grazie.
Settimana, ovviamente, il film di punta e di cui parleremo è... A che numero siamo arrivati? Al 31esimo?
Non lo so, Tommy, non
al
lo so.
Alla nuova avventura dell'agente segreto più famoso del mondo intero, vale a dire il James Bond, col nuovo film Spectre, ancora una volta diretto da Sam Mendes, un regista che ha fatto American Beauty, si è accorto che il film d'autore, soprattutto fatto così, non va bene, e quindi si è dato per fortuna ai film di 007.
Allora, io sono profondamente disgustato dal parlare continuo che c'è in rete, e quindi io sinceramente vorrei chiudere questa puntata irradiando banalmente questa canzone, che è una versione di un brano meraviglioso che è uno dei modi per ricordare Pierpaolo Pasolini. Noi ci sentiamo martedì prossimo dalle 22.45 alle 23.45 con Seconda Visione.
Ciao!